Stamattina vorrei iniziare in modo inconsueto. Una poesia che molto probabilmente molti di voi conosce, scritta da Francesco d'Assisi. Laudato sei, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messerlo Frate Sole, la quale è giorno e t'allumini noi per lui. Laudato sì, mi Signore, per Sora Luna e le stelle, in cielo l'hai fermate, clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per Frate Vento, eccetera. Laudato sì, mio Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sì, mio Signore, per Frate Fuoco, per lo quale è nell'umidi della notte, ed ello è bello, et giocundo, et robustoso e forte. Laudato sì, mio Signore, per Sora nostra Madre Terra, la quale ne sostenza et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudate et benedite, mi Signore, et ringraziate e serviateli con grande umilitade. Francesco d'Assisi non è stato un grande teologo, come lo è stato Lutero, Agostino e altri prima di loro. Ma una verità evangelica l'aveva appresa e fatta sua. Tutto ciò che ci circonda è dono di Dio e per questo prezioso. Riconoscere la preziosità delle tante piccole cose, che poi tanto piccole non sono, spinge il credente a lodare l'artefice di tutto questo. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo lodato Dio per l'acqua, per il fuoco, il vento, il sole, la pioggia, la terra? Probabilmente si è capitato di farlo poche volte. Noi siamo esseri profondamente, radicalmente insoddisfatti e riusciamo a malapena a ringraziare e lodare Dio per le tante cose spesso superflue che possediamo a malapena. Io credo che dobbiamo sintonizzare i nostri cuori sulla lunghezza d'onda del Vangelo, cosa che sicuramente Francesco aveva fatto. Come lui, ancora prima di lui, ancora meglio, lo aveva fatto Gesù. Nel cuore del suo sermone sulla montagna troviamo queste parole. Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi più molto di loro, molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere una sola ora alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Guardate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto più di più per voi, o gente di poca fede? In pratica Gesù sta dicendo, mettendo a confronto i lussuosi abiti del re con i gigli della campagna, fa questo confronto. È meglio i gigli della campagna, che poi gigli non erano i gigli secondo quella nostra, quello che conosciamo, ma erano semplicemente fiori dei campi. Lui dice questi Il loro vestito è più prezioso di un Armani, è più prezioso di un Dolce Gabbana. Sta dicendo che lui dà valore a quello che noi spesso consideriamo poca cosa. Quando Gesù appunto menziona i gigli, sta davanti a sé, ci sono quei fiori della campagna, umili, non bellissimi, ma dice questi sono preziosi e dovete considerarli così. Quindi ringraziare Dio per le tante piccole cose preziose che abbiamo intorno a noi, ma non solo quelle piccole cose, ma anche per quello che siamo. Non siamo tutti in perfetta salute, ma nei mesi estivi, è la cosa che dura ancora, ho fatto un'esperienza particolare, un'esperienza che, ripeto, sta ancora durando. La capacità uditiva si è ridotta ai minimi termini. In pratica ero diventato quasi completamente sordo. A parte di episodi di sapore tragicomico, come ho dovuto insegnare in una classe di adolescenti a Brugnato e avevo ideato degli incontri nei quali doveva esserci molto dialogo prima che la cosa avvenisse. In pratica non sentivo niente di quello che dicevano, allora ho escogitato questo sistema. Ho chiamato uno dei capi camera che venisse proprio a fianco a me, nell'unico orecchio che ancora aveva un po' di capacità uditiva, e che mi ripetesse le cose che dicevano i ragazzi in questo orecchio, ad alta voce. E sono riuscito a portare avanti le lezioni in questo modo. Ma dicevo, a parte queste situazioni piuttosto, direi quasi tragicomiche, ho fatto delle esperienze particolarissime. Per esempio, essere a tavola con i tuoi cari e non sentire niente di quello che dicono. Stare in spiaggia, in mezzo alle persone, col mare, e sembrava di essere in alta montagna in assoluto silenzio. Ha creato un profondo senso di disagio. Mi sembrava di essere fuori dal mondo. Ma in quei momenti ho ringraziato Dio per una cosa che non avevo mai fatto, per l'udito. Ma perché certe cose ne sentiamo, ne conosciamo il valore soltanto quando ci mancano? Perché? E quando vengono a mancare queste cose, o anche certe persone, che appunto si riconosce il loro vero, reale valore. Ora, grazie alle miracolose acque di Agliano, sto recuperando un po' dell'udito, ma ancora la capacità uditiva è molto bassa. Infatti stamattina sono riuscito a seguire soltanto i canti e quello che veniva detto dal microfono. Mi dispiace. Ma mi chiedo se ci siamo, ma dicevo appunto che quel poco che sono riuscito a recuperare è motivo di lode e di riconoscenza. Finalmente riesco a sentire qualche cosa di quelli che sono a tavola con me. E guardate che è prezioso. È prezioso sentire i rumori, le voci, i suoni. Ma ci siamo veramente soffermati qualche volta con spirito riconoscente per la possibilità di udire, di vedere, di sentire con il tatto, di gustare le mille cose buone. Ad esempio, grazie a Dio il gusto non è venuto a mancare. E quest'estate ho potuto gustare delle cose eccellenti. Ma io non mi sono soffermato a ringraziare Dio per il gusto. Spesso ci soffermiamo a ringraziare Dio per le cose, ma non per il gusto che ci dà la possibilità di godere di queste cose, per l'udito, per la vista, per tutte le altre cose che ci dà la possibilità di godere delle cose che ci circondano. Quasi mai ringraziamo per questo. Credo che ringraziare Dio per queste capacità dovrebbe essere un gesto quotidiano come ringraziare il Signore per il pasto, per il cibo prima dei pasti. Ma una domanda mi pongo a questo punto. Perché ci sembra poco quello che abbiamo? Ci sembra sempre poco. L'avidità, l'ingordigia, la smania di possesso sono chiaramente frutto del peccato che ha devastato la nostra vita, quel peccato che ha guastato, scusate, io non riesco a sentire bene né quando vado basso né quando vado alto, spero di... quel peccato che ha guastato la percezione, la nostra percezione del valore delle cose. Anche questo ha fatto il peccato, ha rovinato la nostra percezione del valore delle cose. Facciamo di tutto per possedere delle cose e una volta possedute perdono di valore. Avete notato? Il desiderio, la smania di possedere animano dei momenti della nostra vita. Una volta che possediamo la cosa desiderata, quella cosa perde di valore. Perché? Perché ne desideriamo subito un'altra. E quella che magari ci abbiamo lottato per una vita non ha più valore. Le cose hanno valore soltanto nella fase del desiderio, una volta realizzate perdono il loro valore. Perché la nostra smania di possedere ci mette sempre in cuore qualche cosa di più, di meglio o, secondo noi, di maggior valore. Nel libro di Giobbe, un libro fantastico sotto certi aspetti, sotto tanti aspetti, troviamo delle espressioni molto significative che mi hanno fatto veramente riflettere. Parlando dell'empio, uno degli amici di Giobbe, Zofar, afferma: perché ha oppresso e abbandonato il povero, si è impadronito di case che non aveva costruite, perché la sua ingordigia non conosce limiti. Egli non salverà nulla di ciò che ha tanto desiderato. La sua voracità non risparmiava nulla, perciò il suo benessere non durerà. Nel colmo dell'abbondanza si troverà in miseria, ricco ma misero, ricco ma in miseria. L'errore di Zofar, uno dei tre amici di Giobbe, come dicevo, è stato di applicare queste verità, queste parole a quel povero Giobbe che stava soffrendo senza colpa, perché lo considerava un peccatore in rivolta contro Dio. Ma dobbiamo dire, voglio cogliere l'occasione per dirlo, che non sempre coloro che soffrono sono sotto il giudizio di Dio. Qui ci vorrebbe un bel amen. L'avete detto, sì. Non ho sentito molto, ma so che l'avete detto. Com'è vero che il malvagio non sempre soffre. È anche vero questo. Ma è sicuramente vera la verità espressa dalle sue parole. L'ingordigia, la voracità, la smania del possesso spingono a possedere sempre di più e nello stesso tempo a vivere come dei miserabili, perché viene meno la gioia legata a quel particolare oggetto. La voracità non risparmiava nulla, essa divora persino la gioia di possedere. La smania di possedere uccide, ingoia, fagocita anche la gioia di possedere. ciò che è stato tanto desiderato perde di valore, come dicevo, e per questo motivo non è più fonte di gioia. Sarebbe troppo scontato a questo punto dire, molto spiritualmente, da bravi persone pie che siamo, dire cercate il regno dei cieli e sarete felici. Ma non è questo che dice Gesù. Non è questo quello che dice Gesù. Dice cercate prima il regno dei cieli e le altre cose vi saranno sopraggiunte. È interessante questo, che Gesù non elimina, non lo rende oggetto demoniaco la cosa, il possesso della cosa. Cerchiamo di capire bene le sue parole. Cercate prima, dice. Gesù vuole spingersi in una direzione dove la priorità è data alle cose del regno, alle cose dello spirito. Per quale motivo? Fra i tanti motivi che ci sono, credo che ce ne sia uno che forse ci siamo dimenticati troppo spesso. Come sottofondo c'è anche questo motivo. Dare la priorità al regno, dare la priorità alle cose dello spirito, ti toglie quella voracità, quella smania di possesso, perciò puoi godere quelle cose. Puoi godere delle cose che Dio ti ha dato, cominciando dalle piccole cose. Quando entra in noi, come dire, il regno dei cieli, quando Gesù nella sua grazia tocca la nostra vita, si è nella condizione necessaria per godere di tutti i doni del Signore, anche i più piccoli e insignificanti, o quello che diciamo essere piccoli e insignificanti. Quando si è sazi delle cose dello Spirito, si è nella condizione di godere tutto il resto, tutto quello che Dio ci ha donato nella sua grazia. La storia, la letteratura, l'esperienza, abbiamo conosciuto anche noi persone di questo tipo, ci insegnano che le persone avare, quelle persone che desiderano soltanto possedere per il solo gusto del possesso, sono persone cupe, tristi, persone che non conoscono la gioia dell'avere, che non conoscono neanche la gioia che può dare le cose che hanno. Tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, dice Gesù. Dio non vuole che viviamo senza le cose, ma desidera che le godiamo. Siamo esseri umani, fatti per la terra, e finché siamo in vita, la terra e le cose che sono in essa sono il nostro mondo. È inutile fare tanti gli spiritualisti, no? No. Il nostro mondo è lì, in mezzo alle cose, con le cose e persone. Occorre fare attenzione, perché il pericolo c'è sempre, a non acquistare una visione dualistica della realtà, dove la materia è male e lo spirito è bene. Nel Vangelo non troviamo questo insegnamento. Terra e cielo sono di Dio. Terra e cielo sono i luoghi dove Lui regna, dove Lui è presente. Non dobbiamo separare la terra dal cielo, la materia dallo spirito, ma siamo esortati a vivere su questa terra con la prospettiva divina, e solo in questo modo noi possiamo in questa terra godere di tutte le cose, ripeto, che Dio ci ha donato, perché le consideriamo un suo dono. Paolo non aveva una visione dualista della verità, della realtà. Paolo scrive, io so vivere nella povertà, e tutti quanti bene, che è spirituale Paolo, so vivere nella povertà, ma anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Ora, scrive sempre nella lettera ai Filippesi, che qualcuno sa dove scrive questa lettera, ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Sono ricolmo di beni avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accetto e gradito da Dio, un comodo materasso di quelli che vende il nostro Emanuele, caviale, arrosto. Sapete cosa aveva ricevuto che lo faceva sentire nella bollanza? Una coperta e delle pergamene sulle quali scrivere le sue lettere. Però quelle poche cose, quelle piccole cose, lo facevano sentire bene. Le stava godendo in quella fredda, umide, oscura prigione in cui scriveva. Pochissime cose che rendevano la sua vita un pizzico più confortevole e lo facevano stare bene. Dal mondo in cui siamo, riceviamo del continuo questo messaggio: sarai felice, sarai contento se sei bello, ricco, famoso e se possiedi le cose giuste, una bella macchina, un deodorante che non ti faccia puzzare troppo, un profumo, una bella casa, eccetera, eccetera. Questo è il messaggio che continuamente riceviamo. E la gente beve. E allora ricerca queste cose. Qual è il risultato? Avete sentito dai media la morte di Amy Winehouse. Aveva avuto in dono da Dio una voce stupenda e una rara musicalità. All'apice del successo è morta distrutta dall'alcol e dalla droga. Aveva 27 anni. E sembra che questo 27 sia quasi una maledizione, perché molte star, forse le più illustri star del mondo musicale, sono morte distrutte dall'alcol, dalla droga, a 27 anni. Perché? Possiedi, non ti basta, non lo vedi come dono di Dio, non vedi nel talento che tu hai un dono per cui ringraziare Dio, per cui lodare Dio, no! E allora ti distruggi con alcol, droga, eccetera. Il popolo del deserto è stato più volte ripreso dal Signore perché si lamentava per ciò che non aveva e non riusciva a godere ciò che gli era stato dato. Voleva la carne. Dio gli dà la carne, anche a buon prezzo. È caduta dal cielo. Mangiano carne in abbondanza fino ad essere quasi nauseati. Anche dopo aver mangiato la carne, e le cipolle d'Egitto quanto erano più buone. Un continuo lamentarsi del popolo nel deserto, ed è l'immagine della nostra vita spesso. Ciò che il Signore ci dona oggi va goduto con semplicità e riconoscenza, sapendo che appartiene al mondo che passa. Le cose passano. E allora godiamole, no? Finché il Signore ce le dà. È bella l'espressione usata dal libro dei Proverbi, ascoltatela, perché questo, mettetela su Facebook, perché non l'avevo mai letta, ma è molto carina. Dice: vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Le cose. Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila, che vola verso il cielo. Ecco, allora è inutile stare lì. Godiamo, ringraziamo Dio per le cose che abbiamo, cominciando da quello che siamo, da come siamo fatti, dall'udito, dal tatto, dal gusto. Oggi quando siete a tavola, se la cosa vi piace, ringraziate Dio non soltanto per quella cosa, per chi l'ha preparato, ma anche per il gusto che Dio vi ha dato, che vi fa godere quella cosa. Francesco diceva che il denaro era lo sterco del demonio. Però lui e tutti i suoi amici andavano a chiedere l'elemosina e quando ricevevano del denaro erano contenti. Quindi non è che considerava il denaro in sé lo sterco del diavolo, ma ciò che rappresentava, ciò che era per molti uomini. Credo che in quanto figli di Dio dobbiamo iniziare veramente a tarare i nostri desideri secondo i suoi criteri. Ma questo non per una forma di religiosità astratta, ma con la consapevolezza che i desideri di Dio sono in direzione del nostro bene. Dio desidera il nostro bene. Accettare di vivere secondo la sua volontà significa ricercare la nostra felicità. Un'ultimissima cosa. Quanti di voi hanno visto il film Il segreto della felicità? A me è piaciuto tantissimo. Un film che vale la pena di vedere perché è fatto in maniera molto, molto, molto bella. Fa anche spendere qualche lacrimuccia. Il senso del film: ogni uomo ha diritto alla felicità, sta pure nella Costituzione americana, no? E dovrebbe fare di tutto per la propria felicità. Fin qui tutto bene, però c'è un messaggio finale sul quale forse dovremmo riflettere. Per quella persona la felicità era il successo. Ha avuto un grandissimo successo, è una storia vera, ed è diventato uno degli uomini più ricchi d'America di allora. Ma non è così. Tutti quanti noi dovremmo ricercare la nostra felicità, abbiamo il dovere di cercare la nostra felicità, la nostra e quella dei nostri simili. Ma dove va presa? In quello che il Signore ci ha già donato. Ritorniamo perciò al nostro pensiero iniziale. Un cuore capace di godere dei doni che Dio gli ha dato, che gli ha dato nella sua misericordia, sarà un cuore felice. Dio vi benedica.